Buonasera, qui è l'operatrice Coruscall. Benvenuti alla presentazione dei risultati del primo semestre 2020 del gruppo Brunello Cucinelli. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande da parte del mercato finanziario. I relatori saranno Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo, Moreno Ciarapica, CFO, e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da zero. Ora vorrei cedere la parola a Brunello Cucinelli. Prego.
Eccoci qua, buonasera a tutti, spero che vi siete riposati. Sempre quindi buonasera investitori, analisti, giornalisti, no? Voi sapete che apprezziamo sempre molto questi confronti. Ci siamo sentiti poco più di un mese fa, ma durante questo anno definito da noi anno di passaggio, è stata la nostra volontà quella di comunicarvi spesso dati e impressioni sul mercato di come va il mondo. Siamo tutti qui a Solomeo, siamo 9 persone e così vorremmo che si svolgesse questa call. Vi leggerei i grandi dati di bilancio del primo semestre ed il mio commento, dopodiché il CFO Moreno andrà nei dettagli per poi io riprendere la parola e diciamo parlare di questo. Primo, funzionalità ad oggi dell'azienda, secondo consegne e produzione di tutta la merce invernale, terzo uscita delle collezioni fisiche primavera estate 21 e ordini dei multibrand in portafoglio, pensiero sull'andamento dei multibrand, andamento dell'e-commerce, magazzino in sovrappiù del primo semestre ma conoscete praticamente quasi tutto, andamento dei mercati importantissimo. E per terminare, riepilogo aspettative della seconda parte dell'anno, del terzo e del quarto trimestre. Un'ultima espressione solo sul riepilogo aspettative del 21. Adesso vi leggo il documento. Leggero calo del fatturato atteso intorno al 10% per il 2020, supportato dalla solidità del business e dalla forte raccolta ordini delle collezioni primavera-estate 2021, con una positiva performance stimata sia per il terzo che per il quarto trimestre. Primo semestre fortemente impattato per la chiusura di un numero significativo di boutique nel mondo a causa della pandemia. Quindi ricavi netti, che questo lo conoscete tutti, al 30 giugno era pari a 205 milioni meno 29,6 a cambi correnti, meno 29,8 a cambi costanti. EBITDA normalizzato meno 14,1 con incidenza sui ricavi pari a meno 6,8. EBIT normalizzato meno 29,8 di euro con incidenza sui ricavi pari a meno 14,5. Utile netto normalizzato meno 25,8 di euro con incidenza sui ricavi del 12,5%. Investimenti pari a 22 milioni di euro in linea con la progettazione triennale. Ed indebitamento finanziario netto caratteristico pari a 136,5 milioni. Così definisco questo semestre. Dopo questo semestre fortemente caratterizzato dalla pandemia, ci stiamo avviando verso una significativa inversione di marcia. Dal 1 luglio guardiamo l'azienda con un occhio nuovo e fresco, considerando questo un anno di passaggio tra un tempo passato e un tempo nuovo. Ed essendo arrivati a fine agosto, possiamo pensare che questa tendenza ci dovrebbe portare un fatturato in crescita rispetto all'anno passato, sia per il terzo trimestre che per il quarto, immaginando quindi un 2020 con un leggero calo di fatturato intorno al 10%. Le collezioni, questo è importantissimo, le collezioni primavera-estate 21 stanno riscuotendo un particolare successo e la conseguente forte raccolta ordini ci fa pensare a un bel 2021 con un fatturato in crescita intorno al 15%. E queste considerazioni ci portano a definire il prossimo anno anno di riequilibrio. Adesso Moreno, il CFO, vi leggerà i particolari, poi riprendo la parola. Grazie.
Buonasera a tutti, bentrovati e grazie Brunello. Io sintetizzerei alcune tematiche che hanno caratterizzato l'andamento dei risultati del primo semestre 2020, rimanendo chiaramente disponibile per tutte le ulteriori richieste nella sessione Q&A. Vorremmo ricordare come in tutti questi mesi, influenzati fortemente dalla pandemia e dal conseguente lockdown, abbiamo tenuto invariata e fortemente solida la nostra struttura aziendale, mantenendo e garantendo i livelli occupazionali e retributivi di tutti i nostri collaboratori, con un sano controllo dei costi per poter riprendere già in questo secondo semestre il nostro progetto di crescita pluriennale. La slide numero 9 della nostra presentazione illustra i dati di conto economico proponendo una normalizzazione delle voci relative ai livelli di marginalità EBITDA, EBIT, EBT e utile netto. La normalizzazione dei dati al 30 giugno 2020 sterilizza gli effetti contabili dell'applicazione del principio IFRS 16 e dell'accantonamento straordinario di 30 milioni di euro relativo al nuovo progetto al Brunello Cucinelli for Humanity, per la destinazione dei capi di abbigliamento in sovrappiù che si sono generati a causa della situazione emergenziale da Covid-19 e della conseguente interruzione temporanea delle vendite. Tale accantonamento è riflesso nella voce rettifica di valore di attività ed è il frutto della stima elaborata dal management circa il valore dei capi suddetti. La normalizzazione dei dati al 30 giugno 2019 invece sterilizza gli effetti contabili dell'applicazione del principio IFRS 16, come quest'anno, e dei benefici fiscali derivanti dal cosiddetto patent box, pari a 2 milioni e mezzo nei primi 6 mesi del 2019. La slide numero 10 riporta in dettaglio la riconciliazione tra i valori reported e i valori normalizzati. Il valore dell'EBITDA normalizzato è quindi pari a meno 14,1 milioni di euro al 30 giugno 2020, mentre il valore dell'EBIT normalizzato al 30 giugno 2020 è di meno 29,8 milioni di euro. Prima di passare direttamente ai commenti dello stato patrimoniale, segnaliamo la sostanziale stabilità del livello del first margin alla slide numero 11, pari al 67,1% al 30 giugno 2020 rispetto al 66,6% al 30 giugno 2019, mentre la dinamica dei costi operativi è correlata alle iniziative in corso che continuano a supportare i progetti di crescita futuri e mantengono forte la struttura aziendale. Segnaliamo infine alcuni benefici sui costi correlate ad alcune riduzioni sui canoni di affitto per il periodo di lockdown, propostici da alcuni landlord, principalmente in Asia e in Russia, nonché alcuni contributi che i vari governi hanno proposto per sostenere occupazioni e retribuzioni. Questi risparmi, complessivamente nell'ordine di circa 7 milioni, hanno rappresentato un'incidenza sul fatturato pari a circa il 3,5%. Per quanto riguarda il capitale circolante netto, e siamo passati alla slide numero 13, il magazzino riporta un incremento legato a due principali effetti. Uno, il primo, agli effetti del periodo di lockdown, con le consegne delle collezioni autunno-inverno 2020, che hanno subito uno slittamento in avanti pari a tale periodo, ma già efficientemente recuperato con un programma di lavoro intenso. Il secondo, allo sviluppo del business, tra cui l'ampliamento del network di vendita, che include 5 nuove boutique dirette negli ultimi 12 mesi e 2 hard shop e anche importanti ampliamenti di spazi di vendita. Allo sviluppo delle nuove collezioni Bambino e del progetto Sartoria Solomeo e infine l'incremento del canale digitale. La riduzione dei crediti commerciali riflette principalmente l'andamento delle vendite nel periodo di lockdown e la concessione di alcune dilazioni nei termini di pagamento ad alcuni dei nostri clienti multimarca. Questa attività ha prodotto un valore di crediti scaduti alla data del 30 giugno 2020 in incremento di circa 11 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2019. Analoga scelta fu adottata da noi in passato, quando per esempio nel 2001 e nel 2008 avevamo gestito i crediti con la medesima disponibilità ed elasticità, tornando poi in breve periodo a condizioni di normalità senza aver pregiudicato le opportunità di business. Considerando i nostri crediti sani ed esigibili, abbiamo accantonato prudenzialmente al fondo svalutazione crediti un importo nella misura di 840.000 euro, portando il relativo saldo del fondo a 1,9 milioni. Ricordiamo che gli utilizzi del fondo per perdite avvenute in questo periodo semestrale sono rimaste molto contenute e pari a 235.000 euro, in linea tutto sommato con la nostra storia che nel tempo ha visto costantemente le perdite su crediti sempre intorno allo 0,1% del fatturato. In relazione invece ai debiti commerciali, segnaliamo che non ci sono modifiche delle tempistiche di pagamento verso fornitori, collaboratori e consulenti. Nel primo semestre 2020 abbiamo ritenuto prioritario mantenere il programma di investimenti strategici a sostegno del brand, della produzione e della presenza esclusiva sui mercati. Gli investimenti del periodo, li vediamo alla slide 14, sono stati quindi pari a 22,3 milioni di euro, in crescita rispetto ai 18,8 milioni investiti al 30 giugno 2019. Per quanto riguarda infine le dinamiche relative alla posizione finanziaria del gruppo, evidenziamo alla slide numero 15 che l'indebitamento finanziario netto caratteristico è pari a 136,5 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto ai 46,6 milioni di euro al 30 giugno 2019. Includendo i debiti finanziari per leasing, come richiesto dal principio IFRS 16, l'indebitamento finanziario netto è pari a 621 milioni di euro al 30 giugno 2020 rispetto ai 436 milioni di euro al 30 giugno 2019, sostanzialmente in funzione di nuovi contratti di affitto stipulati nel periodo. La dinamica dell'indebitamento nel periodo è stata fortemente impattata dagli effetti della pandemia Covid-19, sintetizzabili in tre principali filoni: la crescita del capitale circolante netto, la svalutazione straordinaria del magazzino, il minor margine di contribuzione prodotto dalla diminuzione del fatturato alla data del 30 giugno 2020. In presenza di tali dinamiche e l'esigenza conseguente di fonti di finanziamento addizionali, nel corso del primo semestre 2020 sono stati accesi nuovi finanziamenti, tutti concessi dal sistema bancario su base fiduciaria, senza cioè aver attivato i meccanismi agevolativi e le misure a sostegno delle imprese previsti dal governo italiano. A partire dal mese di marzo, i nuovi finanziamenti accesi sono stati pari a 116,5 milioni di euro, con operazioni contrattualizzate a tassi di mercato competitivi, con un impatto quindi equilibrato sul conto economico. Io per il momento ho terminato la mia esposizione, vi ringrazio e passo la parola di nuovo a Brunello.
Eccoci. Allora, partiamo. Noi guardiamo, diciamo, dal 1 luglio l'azienda, vogliamo guardare con un occhio nuovo e fresco, senza farci influenzare troppo dal primo semestre, ahimè, ce l'abbiamo. Consideriamo questo momento come un anno di passaggio, proprio come dicevo prima, tra un tempo passato e un tempo nuovo. Ad oggi possiamo dire di aver condotto l'azienda verso una spiaggia più sicura, aver trasmesso ai nostri stimati dipendenti la sicurezza fisica del lavoro e la sicurezza di aver lavoro, no? In tutta l'azienda è ancora più forte la consapevolezza di dover essere rapidi, flessibili, concreti, coraggiosi, avendo metabolizzato il convivere con il virus che può evolvere ogni giorno. Quindi ad oggi l'azienda è in pieno funzionamento con i suoi 2024 dipendenti, come era a febbraio prima della pandemia, tutti al lavoro fisicamente. Come voi sapete, con test Covid effettuati ogni 15 giorni, progetto che è partito in aprile e terminerà con la fine della pandemia. Speriamo chiaramente presto, però ci fa lavorare dentro l'azienda con un'atmosfera leggermente migliore. Adesso le consegne. Abbiamo terminato tutte le consegne della merce invernale nei tempi stabiliti. Entro il 30 luglio avevamo recuperato tutto, questo è molto importante. Tutti i negozi nel mondo sono forniti di sola merce autunno-inverno, come è stato sempre di consuetudine. E questo, devo dire, ci sta portando dei risultati molto positivi, sia in termini di sell-out che di immagine dell'impresa. Altro tema importantissimo, le collezioni primavera-estate 2021. Sono uscite tutte fisicamente negli showroom di Shanghai, New York, Londra, Monaco di Baviera, Milano e Solomeo nei tempi stabiliti, cioè in luglio, come gli altri anni. E ora vorrei soffermarmi su questo grande tema, però molto interessante. Cioè, forse abbiamo realizzato le collezioni più belle della nostra storia da 40 anni. Così sono state giudicate dai clienti multibrand e dai direttori delle nostre boutique, ancora chiaramente non dai giornalisti, perché questo normalmente avviene in settembre. E questo è un grande risultato, anche, devo dire, sostenuto da questo nuovo trend che è virato, l'abbiamo detto più volte, verso un nostro gusto. Ecco, la raccolta ordine, questa è importantissima, la raccolta ordine, che è vicina al 60%, è stata molto molto importante, direi anche entusiasmante, proporzionale al momento. E tutto questo ci fa sperare per un importante recupero nella seconda parte dell'anno, nonché in un'ottima partenza per il 21. Quindi la nostra impressione è che molti clienti, molti brand, voi sapete ne abbiamo 500, stiano fortemente selezionando i loro fornitori, sia in base al gusto delle collezioni, che è normale, sia in questo momento in base alla solidità aziendale, che consiste nel, chiaramente, precisione nelle consegne, assistenza speciali nei riassortimenti settimanali, e ha avuto veramente un grande successo il valore nel vedere e toccare le collezioni fisicamente nei showroom un po' di tutto il mondo. Sapete, toccare, comprare un abito per $7,000 senza toccarlo non è la stessa cosa che avere la possibilità di toccarlo, no? Quindi, per quello che riguarda le collezioni, tirando le somme, direi che questi che noi chiamiamo veri e bei clienti multibrand, vorremmo esprimere un giudizio molto positivo, perché sta nascendo una sorta di nuovo ciclo che stanno riprogettando e cercando di capire quali aziende, con quali aziende affidabili costruire i prossimi 3 o 5 anni di business. Quindi siamo molto 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 soddisfatti di questa progettazione, per noi interessatissima, voi sapete, da miscelare al nostro business retail, che normalmente è 45-55, sul quale stiamo investendo moltissimo da tempo. Altro tema importantissimo, l'e-commerce. Sta seguitando, diciamo, l'ottima performance di questo canale. Negli ultimi anni abbiamo investito moltissimo, devo dire, sia di soldi, ma principalmente in tempo e in menti, no? Chiaramente un canale fondamentale per la comunicazione. E come voi sapete, la struttura è stata organizzata anche per crescere negli anni in un modo molto molto importante. Mi piace farvi notare che il tasso di conversione di questo periodo è particolarmente alto nell'e-commerce, poi vi parlerò dei negozi. Due parole sul magazzino, primo semestre in sovrappiù, sul quale abbiamo fatto la svalutazione. Devo dire che ormai è tutto chiuso, non abbiamo necessità di fare altre svalutazioni. Di questo progetto più o meno conoscete quasi tutto, però vorrei aggiungere due note molto positive che in qualche maniera francamente un po' ci emozionano, no? La prima è che siamo in un mese, abbiamo fatto l'ultima call il 14 luglio, siamo stati contattati da una miriade di persone nel mondo che si preoccupano di sostenere e migliorare l'umanità, devo dire una su tutti, io dico ai miei occhi affascinante e umanissima Sharon Stone, per questo tipo di collaborazione. La seconda importantissima, abbiamo avuto interviste su questo tema importantissime, devo dire l'ultima in ordine di tempo è stata ieri il prestigiosissimo New York Times, domani abbiamo un'importante intervista su una televisione cinese sempre riguardante questo tema. Forse ad oggi potremmo dire che questo progetto straordinario di quest'anno, per il momento che viviamo, Brunello Cucinelli for Humanity, possiamo forse davvero considerarlo una grande risorsa per l'umanità, ma anche per la nostra impresa. Adesso veniamo al tema importantissimo dei mercati. Verso giugno, vi devo dire la verità, che mi colpì in positivo, parlammo con Luca, con Riccardo, di questa bella frase del premier giapponese, o forse Luca, mi ricordo così, potrebbe essere anche di una persona molto vicina, dove lui disse, più o meno al 10-12 di giugno, dobbiamo abituarci a convivere con il virus. Questo tema della convivenza ci piacque molto. E oggi ancora seguitiamo a lavorare con questo spirito, del resto non possiamo far altro. Quindi oggi ci pare di intravedere dal 1 luglio, perché vi dico sempre 1 luglio? Primo, perché avevamo riaperto tutti i nostri negozi, quindi una sorta di riavvio. E secondo, perché non vogliamo guardare più tutti i dati di quel trimestre di tra aprile e giugno. Quindi si sta facendo un grande lavoro a tutti i livelli con i clienti locali, i quali tornano, direi, anche con un po' di piacere nelle boutique delle proprie città, ristabilendo quasi un contatto con i venditori, potrei dire anche un po' più umano, no? C'è un filosofo che dice che qualcuno, che le foglie secche cadono sempre vicino al fusto dell'albero, no? E nei momenti difficili stiamo un pochino più contatti. E vedete come abbiamo riscoperto il valore della vicinanza alle origini, no? Quindi questo riavvio, anche sempre con un po' di timore, io vi dico la verità, è normale, io ho timore. Anche proprio 10 minuti fa sono andato a fare di nuovo un altro tampone, un po' antipatico quell'affare che mettono nel naso, però ci dà la possibilità di stare un po' più sereni tutti. Quindi, dicevo, questo un po' riavvio è dettato da una parte dal desiderio di ognuno di noi di ritrovare una normalità di vita. Lavorare per le cose belle, no? Vestirsi bene, bei ristoranti, acquistare cose belle, anche sempre un po' possibilmente esclusive, andando sempre a guardare dove è fatto, come è fatto, se richiamo danni all'umanità. E non mi nascondo che mi pare che ci sia, ne abbiamo discusso stamattina in consiglio, una certa quasi volontà di sostenere il proprio territorio. Non mi nascondo che io vado meglio adesso, questo momento, a comprare un piccolo dono alle figlie a Perugia piuttosto che non so dove, no? È un bel sentimento, quindi ci stiamo riappropriando dei piaceri della vita, sempre con una base forte di timore, anche se ogni giorno leggermente meno forte, quello che dicevamo un po' prima, no? Quindi che cosa abbiamo notato nei clienti? A livello mondiale questo, che i grandi clienti sono fedelissimi, sono tornati, anche con grande piacere, con grandi complimenti, no? Il comportamento è lo stesso, per la nostra azienda è lo stesso prezzo medio e lo stesso valore delle transazioni, questo è molto molto importante. è molto più alto il tasso di conversione anche nel fisico. È vero che i nostri negozi, voi sapete, che sono strutturati come se fosse una sorta di casa, no? Quindi tu arrivi, ti prendi un aperitivo, qualcosa, mangi qualcosa, la direttrice o l'ambasciatrice del brand ti fa vedere dei prodotti, quindi molto importante questo. E come dicevamo, le visualizzazioni nel sito sono state in grande crescita, perché vanno poi a vedere ciò che potrebbero acquistare chiaramente nel negozio fisico. Quindi a livello di aree mondiali potremmo dire questo: la Russia e la Cina hanno ripreso bene il business, usiamo questo aggettivo perché proporzionale ai tempi diciamo bene. L'Europa chiaramente ha due livelli, c'è un popolo germanico, no? Austria, Svizzera, Germania, Olanda, diciamo con un che stiamo andando verso una certa normalizzazione. I paesi mediterranei, tra cui la nostra Italia, la Francia, con più difficoltà. E poi noi vogliamo trasmettervi questa grande differenza che vi è fra una grande capitale e una città media, no? Diciamo una grande capitale potrebbe essere tra Londra e Amburgo. È chiaro che nelle città medie tutto è leggermente migliore. USA, questo è secondo noi l'ultimo paese colpito dal virus, o forse quello che ha avuto la coda un po' più lunga, no? Ma intravediamo concreti segni di riavvio, e questo non solo lo vediamo dai nostri mono, dalle nostre boutique, ma anche dai nostri multi. Il primo di questi segni è: molte visite nel sito parlano con noi e il loro stato d'animo positivo ci piace, dialogano con noi, quindi bel concetto. Secondo, la loro forte natura domestica come cittadini. Quindi questa però è solo invece la nostra convinzione, ciò che vi dico io, che la nostra convinzione è che non appena si allenterà il timore, pensiamo che vi siano tutte le condizioni in America per un business molto molto interessante. Questo però, ripeto, questo terzo tema è solo un nostro pensiero. Ecco, investimenti. Per quello che riguarda il 2020, la seconda parte dell'anno, vi confermiamo che il piano di investimenti non è cambiato, è invariato. Tutti i progetti di cui vi avevamo parlato ampiamente nella call del 14 luglio sono andati in porto, e ve li ricordo così perché sono per noi importantissimi. L'apertura del negozio a Parigi, Avenue Montaigne, avverrà il 12 settembre. Abbiamo un raddoppio degli spazi nella bellissima e costosissima Madison, che è un Luca ride, ma costosa, quindi avremo un negozio da 300 che si trasformerà in poco più di 600, il bellissimo raddoppio in San Pietroburgo, in Tokyo Omotosando, quindi un'altra bella cosa, il raddoppio in Las Vegas. E questi quattro progetti importantissimi oscillano tutti tra novembre, dicembre, gennaio e febbraio, tutti a cavallo con l'anno. Quindi, per andare verso la conclusione, diciamo che il terzo trimestre, siamo arrivati a fine agosto e possiamo dire, come l'avevamo detto prima, che abbiamo visto una significativa inversione di tendenza. È chiaro, molti negozi erano chiusi, che dovrebbe portarci nel terzo trimestre ad una crescita rispetto all'anno scorso, quindi positivo, e a un livello di marginalità intorno al 13-14%. Questo nel terzo trimestre, essendo fine agosto, su tre mesi, quindi ci sentiamo abbastanza. Quarto trimestre, immaginiamo la stessa identica cosa. Quindi questi due prossimi trimestri in positivo ci fanno immaginare un 2020 con quello che abbiamo prima definito leggero calo intorno al 10% In realtà non è leggero il 10, però per i tempi che corrono, onestamente saremmo soddisfatti. Quindi, ora due parole solo sul 21 per dirvi che, essendo molto forte la raccolta ordini primavera-estate 21, torniamo ad immaginare ancora di più che per l'anno prossimo ci aspettiamo una crescita del 15% rispetto al 20, da questo anno qui in corso, con un EBITDA intorno al 13-14%. Investiremo circa il 6%, e il 6 invece che l'8 perché 1,5 lo prendiamo quest'anno per quei progetti a cavallo. E per l'anno prossimo vediamo un netto riequilibrio del magazzino e della posizione finanziaria netta. Quindi il 21 vorremmo in qualche maniera chiamarlo anno del riequilibrio. Quindi per concludere, questa mattina in consiglio ho ricordato, devo dire anche con fermezza, no? Quando qualcuno è un po' più leggermente meno ottimista, non ottimista, un po' più pessimista, che dobbiamo in questo momento essere concreti, concentrati, rapidi e umili, no? E devo dire che sono particolarmente contento del fatto che non lo so perché, ma in questo periodo si sia generata in azienda un'atmosfera molto molto creativa che ci ha permesso, dicevamo stamattina, di mettere a fuoco dei grandi progetti importanti per il futuro di questa impresa. Quindi capirete che questa atmosfera ci consente di lavorare con particolare entusiasmo, chiaramente sempre mi raccomando, proporzionati al momento. Ribadendo però la stessa cosa, non ci da una parte il giusto timore quotidiano, dall'altra sempre la familiarità con cui conviviamo quotidianamente con la pandemia. E oggi alla fine vi devo dire che è il sesto tampone che faccio da quando abbiamo iniziato il 27 di aprile. Quindi questo è un po' quello che pensiamo dell'azienda. Per adesso vi ringrazio, apriamo le discussioni, però siamo, diciamo, molto fiduciosi, ahimè, vi dico, non vogliamo guardare il bilancio al 30 giugno. No, ragazzi, ci facciamo i conti perché i conti sono quelli, però quando vi daremo i dati a settembre, facciamo, ecco, importantissima, facciamo un'altra call, scusate, un altro dato di bilancio l'8 di ottobre per darvi il prossimo trimestre. Ecco, quindi però a quel dì vi diremo com'è andato il trimestre, non lo misceleremo sempre con l'inizio dell'anno. Quindi grazie di cuore, apriamo la discussione, siamo qui per voi. Qualsiasi cosa poi ci telefonate senza problemi qualsiasi giorno.
Qui è l'operatrice Chorus Call. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Allora, non ci sono domande, noi vi ringraziamo immensamente. Questa è la prima call noi siamo quotati dal 2019, scusate, dal 2012, che è la prima call dove non abbiamo domande. È vero anche che ci sentiamo ogni mese e mezzo, a volte potremmo essere, sì, a volte c'è una domanda, mi dice Pietro, a volte potremmo essere anche ripetitivi. Ma quest'anno vorremmo seguitare a sentirci spesso. Eccoci qua.
Chiedo scusa, c'è una domanda della conference
Bene.
call in inglese da parte di Antoine Berge, HSBC. Prego.
Bene, bene.
Mi sentite?
Sì, noi sentiamo, cioè senti, sì, ti sentiamo bene, Chiara, grazie. Perché alla fine sarei io e basta che non so l'inglese, porca miseria. Chiara, noi non sentiamo
no,
niente.
Sì, però, un attimo che sto ascoltando la domanda.
Ah, scusa, scusate.
Tre domande.
Sì.
Comportamento dei consumatori. Voi avete detto che non avete visto molti cambiamenti, ma contemporaneamente avete visto un aumento delle vendite online, quindi pensate che per i business come il vostro, soprattutto concentrato sull'abbigliamento, questa tendenza potrebbe proseguire? Seconda domanda, vi attendete che il terzo trimestre sia positivo nel car trading? Quindi se considerate luglio e agosto siete già in territorio positivo oppure vi aspettate che a settembre ci sia un declino?
Okay.
Poi, e qual è il vostro outlook per i margini, la marginalità nella seconda metà? Avete parlato del 13-14%. Non so se questo era per questa cifra 13-14% riguardava la seconda metà dell'anno, grazie.
Molto molto bene. Allora partiamo dall'ultima. Giustissimo, il 13-14% riguardava la seconda parte dell'anno, che è un po' quello che vorremmo immaginare per il 21. La seconda domanda sul positivo, in realtà noi siamo già positivi, quindi ci aspettiamo il terzo trimestre positivo, questo è importantissimo. Il cambiamento online, allora, questo noi abbiamo, come vi dicevo prima, le strutture, diciamo, veramente create per crescere teoricamente anche di 5 volte, sufficiente immettere qualche persona che spedisce, ma io ho il mio pensiero speciale, ne abbiamo discusso stamattina. Io credo che quest'anno noi raggiungeremo, noi tutti nel mondo raggiungeremo un livello di business online che non si ripeterà, questa è la mia impressione, mi raccomando ragazzi, per il futuro. Perché? Perché la gente ha bisogno di tornare alla fisicità. Guardate, noi lo vediamo da questi ordini che si fanno fisicamente negli showroom, come voi sapete, nel mondo, o fatti in via telematica. Gli ordini fatti via telematica sono sempre leggermente meno affascinanti. Perché? Perché non tocchi, perché non vedi. È vero, ci sono delle piattaforme dove il capo lo vedi in una certa maniera, no? Ma l'altro giorno una cosa carina mi ha detto un cliente, mentre facevo un ordine ho detto, dice, che bello quel pantalone di pelle da uomo, e il venditore gli ha detto guarda che questo non è pelle ma è tessuto, quindi sapete, no? Allora io credo che abbiamo fatto una mangiata così forte di online, io personalmente ho bisogno di fisicità, quindi sarà una cosa molto seria, molto importante, ma noi diamo fortemente importanza al negozio fisico, anche una piccola stupidaggine, a settembre metteremo nei negozi diciamo delle piccole biblioteche, scegliendo 60-70 libri in quella lingua, se è in cinese piuttosto che in giapponese, sempre per dare più questa concezione che ti siedi, il marito ci siede, aspetta la moglie, ti bevi qualcosa, leggi un libro, chiaro, anche con spazi leggermente più, diciamo, aperti, leggermente un po' più amabili, quindi meno compressi, no? Quindi spero di aver risposto. Mi raccomando sull'online, questa è la mia impressione, abbiamo comprato talmente tanto quest'anno che compreremo meno, ecco. Ma ha detto una bellissima cosa, Jeff Bezos mi disse quando venne qui in marzo, no? E lui in maggio dell'anno scorso, lui disse, io certo non posso affascinarti con la consegna di un pacco, no? E questo è un po', è chiaro, se dobbiamo comprare da mangiare per i cani, magari non vogliamo, però per me la moda è anche qualcosa che tu devi fortemente toccare, dove hai necessità che qualcuno anche ti consigli, perché vedete, tu arrivi al pacco a casa, indossi nel nostro caso un abito, qualcosa, e chi è che ti dice se l'abito ti sta bene? Sì, il massimo te lo può dire tua moglie. Ma insomma, non è la stessa cosa che te la dice il ragazzo del negozio, affascinante, che fa quel mestiere. Insomma, ecco, mi raccomando, è una mia impressione, ma le strutture che abbiamo sono tutte a disposizione di.
La prossima domanda è dalla conferenza in italiano da parte di Melanie Fluke, JP Morgan. Prego.
Sì, buonasera, grazie.
Oh, Melanie, buonasera, buonasera.
Buonasera. Io avevo tre domande, per favore. La prima è sulla la tendenza che avete visto su luglio e su agosto. Parlate di positivo. Però sappiamo che c'è anche un po' di aiuto del wholesale delayed shipments. Volevo sapere se le like for like, so che di solito non lo date per trimestre, però se le like for like sono anche loro positive su luglio ed agosto, per favore. La seconda domanda è su inventories. Io ero un po' sorpresa che si sono alzate così. Dato anche l'impairment che avete preso, ho capito che c'è questo shipment timing sul wholesale, però le receivables non si sono migliorate della stessa maniera, dunque ci sono stati dei termini di payments che sono più favorevoli sul wholesale, che anche questo è molto positivo per la vostra relazione. Però volevo solo capire quali sono stati i cambi di termini che avete con wholesale e quanto tempo pensate che andate a aiutare da un certo punto di vista wholesale sul payment. Questa è la seconda domanda e scusa la terza. Dato che avete così tanto visibilità sulla crisi che viene anche del wholesale,
Sì.
potete magari aiutarci un po' di più sull'EBIT che aspettate sulla K2? Avete dato tanto sulla top line, possiamo magari avere un po' di più sull'EBIT. Grazie.
Non abbiamo capito tanto, Melanie, la terza, ce la
L'ultima
puoi
domanda. Sulla
ripetere?
profittabilità, dato che avete tanto visibilità, sembra sulla top line, potete magari aiutarci come vedete la profittabilità della
Ah,
K2. Grazie.
perfetto. No, grazie a te, scherzi. Allora, parto io, magari tu Moreno
Sì,
lasci la
un
terza.
magazzino, sì.
Per quello che riguarda lui agosto, è chiaro, ognuno di noi credo che avesse una pianificazione di riavvio e la nostra pianificazione di riavvio è stata leggermente migliore di quello che immaginavamo. Questo è chiaro. E quindi anche like for like è stato migliore di quello che immaginavamo, perché io credo a tutti, noi stiamo lavorando con quattro budget, abbiamo il primo, il migliore, abbiamo il secondo, il terzo e il quarto, stiamo lavorando sul secondo, ne abbiamo due peggiorativi e uno migliorativo, quindi molto bene rispetto a ciò che ci aspettavamo. Per quello che riguarda la seconda domanda, aiutatemi che io ho capito un po'
Allora,
così. La terza è perfetta, Melanie. La seconda è riguardante
il
lo sale.
magazzino, no?
Allora, scusatemi, scusate per un secondo.
Magazzino e crediti. La seconda domanda, magazzino e crediti.
Perfetto,
Sì.
perfetto, perfetto.
No,
Allora, tu
rispondo.
puoi anche rispondere tu, sì.
Allora.
Sui crediti rispondo io, guarda. Allora, per quello che riguarda i crediti, Melanie, noi abbiamo questi 500 clienti da sempre che non ci hanno dato mai nessunissimo problema. In certi casi siamo stati noi a proporre anche di avere più, diciamo, slittamento di un mese e due, proprio perché ci conosciamo da tantissimi anni. Ma vedete, questo con i clienti ci sta portando un grande risultato, non solo sulla collezione primavera-estate, ma anche sui progetti e sugli spazi che ci stanno riassegnando nei prossimi 5 anni, proprio perché abbiamo consegnato perfettamente la merce invernale e voi sapete che alcune aziende sono con qualche difficoltà in più nella consegna, quindi loro hanno bisogno di merce per fare il loro business. Quindi questo è importantissimo per quello che riguarda la sicurezza dei clienti. Adesso
per quanto riguarda il magazzino, una volta depurato dall'accantonamento straordinario al fondo, si registra un incremento di circa 14 milioni rispetto al 31 dicembre 2019 e di circa 39 milioni rispetto al 30 giugno 2019. Come ho già un po' spiegato nel mio speech, ma approfondisco molto volentieri la spiegazione di questa dinamica, la dinamica dell'incremento del magazzino trae origine da due principali fattori. Il primo è di carattere legato al Covid. Abbiamo avuto da marzo a tutto aprile un lockdown che ha fatto slittare in avanti i tempi di produzione della collezione autunno-inverno, conseguentemente anche i tempi di spedizione della merce ai clienti, quindi noi ci siamo ritrovati alla data del 30 giugno con un po' di materie prime in più di autunno-inverno e sono circa 5 milioni in più rispetto all'anno scorso e prodotti finiti pronti per le consegne che, come ha detto Brunello nel suo intervento, si sono completati in questo mese di agosto, quindi nel mese di luglio-agosto noi abbiamo completato le consegne invernali, cosa che l'anno scorso erano invece anche giugno, fatte nel mese di maggio e di giugno. Quindi questo organicamente ha determinato un incremento del magazzino rispetto all'anno scorso. L'altro fattore è invece della crescita del business. Abbiamo, rispetto al 30 giugno del 2019, 5 aperture nuove, 2 aperture nei department store gestiti direttamente e abbiamo gli ampliamenti, importanti ampliamenti che ci sono stati in questo periodo e Brunello ha già spiegato l'importanza degli ampliamenti dei nostri punti vendita senza aumentare il numero del network ma con ampliamenti di superfici per accogliere sempre più agevolmente l'ampia collezione che abbiamo, le nuove proposte, quelle della sartoria maschile, quelle del bambino, quelle degli accessori. Quindi questi ampliamenti e i nuovi progetti delle linee bambino e delle linee della sartoria maschile, della sartoria di Solomeo, che compiutamente si sono realizzate al 30 giugno 2020, mentre al 30 giugno 2019 praticamente non c'era.
Sì, quello che vorrei dire io è che noi al 30 dicembre il nostro magazzino sarà quello normale, di gestione normale, una volta che abbiamo fatto la svalutazione di questo primo semestre. Questa è un'altra cosa.
E non avremo più gli effetti di questo slittamento delle consegne ai nostri clienti multimarca come abbiamo avuto invece al 30 giugno di quest'anno.
Sì. Ecco, importante sulle consegne del multimarca, quel mese che vi dicevamo di slittamento per ritornare a un equilibrio di esposizione della merce che è partita sull'autunno-inverno questo, esponendo la merce diciamo ai primi di luglio che prima era ai primi giugno, ormai pensiamo che sia un qualcosa di consolidato, forse eravamo arrivati un filo troppo avanti nel proporre le consegne tipo autunno-inverno, mettere i cappotti in vetrina a fine maggio. Quindi anche sotto questo profilo lo troviamo un riequilibrio.
Perfetto.
Grazie Melanie, grazie. Scusa tanto che io non avevo capito la seconda domanda tanto bene, mi raccomando.
No, grazie. E sulla profittabilità?
No, io invece volevo farti tanti auguri Melanie perché so che i tuoi genitori stanno molto bene e 3 mesi fa avevi qualche preoccupazione, veramente questa è una cosa importante per la tua famiglia.
Grazie.
A te, grazie.
La prossima domanda è dalla conferenza in italiano da parte di Paola Carboni, Equita. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buonasera Brunello.
Oh Paola, buonasera. Pensavamo che non ci fossero domande e io gli stavo dicendo che erano 9 anni la prima volta, quindi noi siamo qui con grande, con grande piacere per ascoltarvi e per confrontarci. Vai pure Paola.
Bene, sì. Allora, la prima domanda era sul first margin, che è perfino migliorato. Non so se ho perso io qualche dettaglio, ma mi faceva piacere qualche spiegazione in più su questo trend, dove invece mi sarei aspettata magari un po' di deleverage operativo con il calo del fatturato. Un'altra domanda riguarda invece poi l'ottimismo con cui guardate alla seconda parte dell'anno. E in particolare diciamo guardando all'wholesale, che è l'unica parte diciamo su cui avete un po' più di visibilità anticipata, mi chiedevo se proiettate un andamento simile anche per diciamo la parte di riassortimenti, che probabilmente sarà invece più concentrata nel quarto quarter. Ecco, al di là del fatto che gli ordini sono stati confermati e consegnati sulla seconda parte della stagione, che immagino è rappresentata più degli assortimenti, vi aspettate ugualmente un trend altrettanto di crescita? Ecco, questa era un po' la domanda. Posso andare avanti ancora con un paio
come di... no, come no, il okay. Margine tumore, vai pure Paola, vai pure.
L'altra domanda era invece sui risparmi che avete citato nella prima parte dell'anno riguardo ai costi di affitti personale, affitti per le rinegoziazioni e personale per gli aiuti governativi. Mi chiedevo se nella guidance di 13-14% di EBITDA margin fattibile nel secondo semestre state ipotizzando di diciamo avere ancora supporto su questi due fronti, cioè le rinegoziazioni sugli affitti per esempio hanno un respiro un po' più ampio che abbraccia anche il secondo semestre, avete ipotizzato o meno di continuare a beneficiare di cassa integrazione, ok, ecco già questa allora. Il terzo punto e da ultimo, chiedo scusa, da ultimo volevo tornare sulla risposta finale alle domande di Melanie quando si parlava del magazzino su dicembre, ecco se ho capito bene spostando in avanti quindi sempre più le consegne vicino alla stagione di vendita è possibile che anche le consegne della primavera estate slittino un po' da dicembre a gennaio, ecco quindi mi chiedevo se appunto tornando alla vostra ipotesi di crescita implicitamente ai single digit nel secondo semestre si tiene già conto anche di questo effetto temporale che magari però sarà un po' a discapito del quarto quarter. Grazie.
Allora, parti subito col margine Moreno, poi vai voi.
Paola, allora, dunque, l'incremento del first margin è tutto sommato modesto, parliamo di mezzo punto percentuale, quindi parliamo veramente di niente. Se vogliamo possiamo dire che è la testimonianza che non abbiamo fatto una politica di sconti, nel senso c'è stata una riduzione di fatturato e l'abbiamo ampiamente spiegata e motivata, ma aver mantenuto il livello del first margin significa semplicemente che, secondo me, penso che è abbastanza chiaro che uno degli elementi è che non abbiamo fatto una politica di sconti particolare. Quindi da questo punto di vista, secondo me, niente di nuovo, è stabile e dimostra che non abbiamo fatto sconti. Per quanto riguarda i risparmi, posso dire che l'attività dei risparmi veramente molto contenuta è stata essenzialmente grazie a delle proposte che soprattutto in Asia e in Russia ci sono state fatte dai landlord, perché è un'attività che abbiamo capito abbastanza ormai consolidata, abitudinaria e abbastanza diffusa, quindi noi ovviamente senza aver stressato questa situazione abbiamo accolto positivamente, ma parliamo di 3,8 milioni di euro sugli affitti che si sono tutti concentrati nel primo semestre, non vanno ovviamente oltre il primo semestre. La stessa cosa vale per i risparmi sul costo del lavoro, anche questi che essenzialmente hanno avuto un valore di 3 milioni di euro e sono stati tutti legati a fattori del primo semestre. Perché ovviamente col ritorno al lavoro e la piena occupazione da luglio, come ha specificato Brunello nel suo speech, non attendiamo alcun beneficio sul costo del lavoro.
Altra cosa voglio aggiungere, per quello che riguarda la pubblicità dell'ultimo, del secondo semestre, non ci sono cambiamenti, noi abbiamo seguitato il nostro progetto e voi troverete a fine anno che gli investimenti pubblicitari più o meno sono sempre intorno al 5,5%, che è quello che abbiamo. Tema molto interessante invece i riassortimenti. Allora, voi sapete che è chiaro che un po' per una serie di produzione, tutto per problemi di produzione, avendo produzione solo qui in Italia, con 364 imprese, la nostra azienda è strutturata, diciamo, con estrema flessibilità, consentitemi, no? A un certo punto pensavamo che ci volesse tutto agosto per recuperare la produzione invernale, invece abbiamo finito normalmente al 30 luglio. Allora, che cosa stiamo facendo adesso? Siamo pronti per i primi riassortimenti. È chiaro, voi sapete che il multibrand per natura ha cancellato mediamente, si dice, 15-20% degli ordini, non è avvenuto nei nostri confronti. Il 25-30% degli ordini sono stati cancellati dalle aziende per difficoltà di produzione sull'autunno-inverno. È chiaro che adesso molti clienti si trovano con mancanza di merce e questo onestamente qualche vantaggio onestamente ce lo dà. Ecco, quello che vorremmo trasferirvi, che stiamo seguitando a lavorare. Ecco, l'ultima, ci avevi chiesto lo spostamento sulla primavera estate, direi non molto, perché quel mese, Paolo, era quello quando già verso metà ottobre cominciavano ad esporre l'estivo. Col nuovo riannellamento i primi di dicembre cominciano a riesporre tutto quei capi cosiddetti per al resort quando tu vai in vacanza in varie parti del mondo, quindi c'è una sorta di riequilibrio. È chiaro, vi ripeto, noi abbiamo 4 budget, ci stiamo muovendo sul budget numero 2 e ci stiamo muovendo immaginando di convivere con questa pandemia. È quella l'idea che vi dicevamo un po' dell'America, che viene anche sentendo i multibrand quotidianamente, della Germania, della Cina, della Russia e del Giappone. Ecco.
Okay, grazie mille.
Grazie a voi, a te.
Vi ricordo che se volete fare una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per porre una domanda digitate asterisco seguito da 1.
Allora, intanto vi ringrazio perché pensavamo che non ci fossero domande, invece questi 20 minuti di domande ci aiutano sempre moltissimo, davvero. Grazie. Per qualsiasi cosa ci telefonate, mi raccomando. Forse possiamo essere anche leggermente noiosi facendo una call ogni mese e mezzo, ma onestamente in momenti come questi abbiamo preferito far questo, quindi sentirvi molto molto spesso ci dà forza, sicurezza e speriamo di trasmettervi un po' la stessa identica cosa. Quello che sono certo è che questa pandemia ci porterà 2 grandi cambiamenti. Il primo, essendo stati, per concludere, addolorati e impauriti, abbiamo perso qualche persona cara, non siamo preposti ad accettare persone arroganti, questo mi sembra di respirarlo. E come dicevamo ieri con il New York Times in questa intervista bellissima ai Bloomberg, probabilmente è sempre più forte questo grande tema della sostenibilità intesa. Non è cambiata quella del clima, ma sta cambiando quello dell'essere umano. È prodotto senza recar danni, è prodotto in una certa maniera. Questo comportamento di questi 3 o 4 mesi, avendo chiesto sconti, avendo licenziato certe cose per aver portato a casa qualche cosa in più, mi sembra che insomma anche nei gruppi esterni, vi dico solo una cosa per concludere, molto interessante. Abbiamo chiamato tutti i nostri fornitori di materia prima, diciamo che infatti conto Zegna, loro piano, i grandi produttori. E siccome hanno avuto non troppo tempo per costruire la collezione autunno-inverno 21, abbiamo detto loro non vi preoccupate, veniamo noi, venite voi, ci incontriamo, cercheremo di recuperare questo mese, mese e mezzo che ci manca nella parte creativa, senza chiedere sconti su tessuti, anche se li abbiamo studiati insieme. Questo lo so, Riccardo mio testimone, ci sta portando un grandissimo beneficio. E l'ultimo, il grande beneficio che stiamo avendo dai negozi meravigliosi multibrand, avendo immaginato con loro dei grandi progetti nei prossimi 3 o 5 anni. Veramente, grazie, grazie di cuore, se ancora fate vacanza, altrimenti telefonateci quando credete. Grazie, grazie e grazie.
Arrivederci a tutti. Arrivederci.